Buongiorno a tutti. Ancora questa mattina vogliamo andare a così ad investigare, ad analizzare quello che ci dice la Scrittura nella lettera che stiamo studiando, nella lettera di Paolo ai Colossesi, pre di Colossesi. Prima di esaminare questo brano vogliamo ricordare per quale motivo Paolo ha scritto questa lettera a questi fratelli di un paio di migliaia di anni fa. Qual era la situazione a Colosse in quel momento? Di cosa aveva bisogno la chiesa di Colosse? Ricorderete che in questa città era abitata per la maggior parte da pagani, ma c'era anche un'importante comunità giudaica. Quindi la fusione di queste due culture ha fatto sì che si venisse a creare un miscuglio, una confusione riguardo alle cose religiose, alla salvezza, addirittura chi fosse Cristo, la sua natura, e la Chiesa era minacciata da molte eresie. Il legalismo giudaico e il misticismo pagano avevano portato alcuni a credere ed anche ad insegnare che Cristo non fosse totalmente uomo, bensì solamente un'emanazione di Dio. E perché questo? Perché il bene si poteva trovare solo nella sfera spirituale, secondo questi insegnamenti, e non in quella materiale. Quindi Cristo non poteva essere anche uomo, perché altrimenti sarebbe stato identificato con il male. Inoltre si insegnava che esistesse un livello spirituale superiore, dato da una conoscenza più profonda delle cose di Dio, addirittura superiore a quelle rivelate nella Scrittura, nella Scrittura che era disponibile all'epoca. E quindi c'era bisogno di ricevere un'illuminazione particolare per essere salvati. Oltre a questo, si pensava anche che fossero necessarie la circoncisione e l'osservanza di riti cerimoniali riguardanti i sabati, le feste, il cibo e cose che le credenze giudaiche avevano portato con loro. E infine c'era spazio anche in queste eresie per l'adorazione degli angeli, per le esperienze mistiche che venivano incoraggiate in questa chiesa di Colosse. E c'era un bel miscuglio, non c'è che dire, c'era tanta confusione. Pensate in che difficoltà si dovevano trovare questi fratelli all'epoca, no? Persone che avevano sentito il messaggio della salvezza, si erano convertiti, eppure erano sottoposti a queste bugie, a queste falsità, a questi insegnamenti falsi. E dobbiamo pensare che all'epoca non c'era il Nuovo Testamento, oggi noi lo abbiamo e possiamo vedere e confutare tutte queste falsità, ma all'epoca non c'era il Nuovo Testamento, c'era a disposizione solo una parte della Scrittura. Quindi avevano il desiderio di crescere nella conoscenza del Signore, sentivano il bisogno del cibo spirituale, di fortificarsi nella fede, però erano facile preda dei lupi rapaci, dei falsi insegnanti. Ed è proprio per questo motivo che Epafra va a trovare Paolo mentre era in prigione, per metterlo al corrente della situazione che c'era a Colosse in quel tempo. E quindi Paolo risponde con questa lettera. E abbiamo già visto nei primi due capitoli, infatti, oggi inizieremo il terzo, che l'Apostolo mette in chiaro le cose fin dall'inizio e gli spiega che per andare avanti nella fede, per fortificarsi, per santificarsi, non si devono seguire rituali o pratiche ascetiche o fisiche che siano. La risposta che dà Paolo è una sola: Cristo. Non c'è altra risposta. Leggiamo il brano, capitolo 3, versi da 1 a 4. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Molto bello questo brano, in soli 4 versetti Paolo riassume tante verità riguardo al Signore Gesù che sono di fondamentale importanza per noi oggi, così come lo erano per i Colossesi all'epoca. E vediamo tre punti, andiamo ad analizzare questo brano mettendo l'enfasi su tre punti, il primo dei quali sarà quello che ci porterà via più tempo, ma è importante spiegarlo bene. Il primo punto è le cose di lassù, i primi due versetti. Il secondo punto è una vita nascosta con Cristo, nel versetto 3. E il terzo punto, Cristo, la vita nostra, nel verso 4. Vediamo il primo punto, le cose di lassù. Qui Paolo dice, se dunque siete stati risuscitati con Cristo. Abbiamo già visto, detto e visto al primo capitolo, proprio nei primi versi, che Paolo qui sta parlando a dei credenti, a dei cristiani. Dice Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse. Quindi, quello che sta dicendo Paolo, più che un se, dunque siete stati risuscitati con Cristo, va interpretato un po', o inteso, diciamo, come un poiché siete stati risuscitati con Cristo. Il senso è quello. È importante che comprendiamo questo, perché qui la scrittura, fra le altre cose, parla della coerenza del credente, perché Paolo sta parlando a dei credenti. E questo della coerenza per il credente non è un tema nuovo, Paolo lo affronta in varie lettere, e lo enfatizza ancora qui, lo spiega usando delle espressioni molto forti, come quella ad esempio la prima, quando dice di essere stati risuscitati con Cristo, così è scritto, vero? Avrebbe potuto semplicemente dire poiché siete credenti, oppure poiché avete creduto, no? In realtà non dice questo, non usa queste parole. Perché usa proprio questo concetto, poiché siete stati risuscitati con Cristo? Perché i Colossesi dovevano comprendere che essere cristiani, conoscere personalmente Cristo, non era e non è solo una questione di credere. Ovvio, per ricevere la salvezza bisogna credere in Cristo, solo credendo che il Signore è il Figlio di Dio, che è il Signore ed è il Salvatore, solo in questo modo si può ricevere la salvezza. Però il credere fa parte di una trasformazione dell'essere umano, una trasformazione radicale, una trasformazione che cambia completamente lo stato dell'uomo, da essere morto a essere vivente. Ovviamente stiamo parlando della sfera spirituale. I Colossesi avevano bisogno di comprendere o di ricordare che nel momento in cui si viene salvati succede qualcosa di sovrannaturale, e da quel momento in poi non si è più la stessa persona, non si ha più la stessa natura. Questo è importantissimo da comprendere. Una creatura morta, incapace di fare qualsiasi cosa, la cosa più basilare è respirare. Figuriamoci ragionare, figuriamoci agire. Una creatura che si trova in quella situazione è stata resa viva, come dice la scrittura, è stata vivificata. E loro dovevano comprendere, dovevano ricordare che dal momento in cui avevano creduto e si erano inginocchiati davanti alla croce, erano diventate delle nuove creature in Cristo. Non c'era bisogno di raggiungere un livello di spiritualità superiore, vero? Loro erano già risorti in Cristo e godevano già dei benefici e della potenza di Dio che la nuova nascita porta con sé. Il credente, il cristiano, non è semplicemente una persona che crede in qualcosa. Non siamo semplicemente questo. Tutti credono in qualcosa o in qualcuno, ma se questo qualcosa non è il Vangelo, e questo qualcuno non è Gesù Cristo, allora ciò in cui crediamo non vale niente. Non vale niente perché non dà vita. E quindi si rimane morti spiritualmente. La vita che abbiamo in Cristo, il fatto che siamo stati risuscitati con Lui, è questa consapevolezza che ci fa realizzare che la nostra natura è cambiata. Dice Paolo, poiché siete stati risuscitati con Cristo, poiché siete delle nuove creature, perché ora siete vivi spiritualmente, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate, dice, alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Paolo vuole rafforzare ancora di più questo concetto della dipendenza del cristiano da Cristo e ci ricorda che le cose spirituali che dobbiamo cercare sono lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Anche qui è importante comprendere perché usa questa espressione, perché nomina il fatto che lassù c'è Cristo che è seduto alla destra di Dio. Paolo ci sta dando un'immagine del Gesù risorto, del Cristo non più sulla croce, ma del Cristo che siede alla destra di Dio, e noi sappiamo bene dalla Scrittura che cosa fa il Signore Gesù alla destra di Dio, tra le altre cose, intercede per noi, non è vero? Quindi Paolo ci dà questa immagine forte di Gesù che è seduto alla destra di Dio e che intercede per noi. Perché? Perché nel momento in cui, volendo crescere nella conoscenza del Signore, nella fede, che è qualcosa che dovremmo fare sempre, costantemente, perché sappiamo che nella vita cristiana non si arriva mai, no, ad afferrare quel premio fino a che non saremo col Signore. Quindi nel momento in cui vogliamo crescere nella conoscenza del Signore, nella fede, e ci troviamo in difficoltà, in confusione, come lo erano i colossesi all'epoca, dobbiamo sapere che abbiamo un Signore, un Salvatore che è vivo, un Salvatore che non è più sulla croce, ma è seduto alla destra di Dio, e che con la sua potenza è in grado di sostenerci, è in grado di guidarci, è in grado di ricoprirci di benedizioni. È a questa figura che dobbiamo aggrapparci. Cercate le cose di lassù, dice Paolo. Ecco che la Scrittura ci richiama a considerare la nostra nuova natura e ci incoraggia, ci comanda, direi, di essere coerenti, come dicevamo all'inizio, di essere coerenti. Se siamo vivificati, se siamo stati vivificati, dobbiamo vivere. Eravamo morti, siamo stati resi vivi, dobbiamo vivere questa nuova vita che il Signore ha messo in noi. E possiamo anche dire che il fatto che siamo vivi spiritualmente ci permette di cercare le cose di lassù, siamo in grado di farlo, perché si tratta di cose spirituali. Se non fossimo vivi spiritualmente non potremmo cercarle, non potremmo aspirare a conoscere queste cose spirituali, queste verità divine, queste certezze. In Romani capitolo 8, versi da 5 a 8, Paolo lo rende molto chiaro. Dice, infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne, ascoltiamo bene, non possono piacere a Dio. Quindi siamo stati messi in grado di cercare queste cose divine, di vederle, di ricercarle, di desiderarle. Ecco perché Paolo ha usato l'espressione risuscitati con Cristo. Dobbiamo quindi cercare le cose di lassù. Lui usa anche un'altra parola, aspirare a queste cose. Che significa? Che il credente non deve semplicemente cercare, deve anche aspirare. Il che significa che è un'azione compiuta, motivati da una disposizione interiore. Non dobbiamo semplicemente cercare, ma deve essere qualcosa che abbiamo dentro, una nostra disposizione d'animo, il nostro atteggiamento che ci porta a cercare. È lì che riusciamo allora a trovare, a comprendere, a capire. Un commentatore ha fatto un esempio di questo tipo e dice: così come una bussola punta sempre a nord, allo stesso modo il credente dovrebbe orientarsi verso le cose divine. Non importa in che direzione giri la bussola, se a destra, a sinistra, se la fai ruotare continuamente, l'avete vista come è fatta una bussola, no? La bussola punta sempre, il lago della bussola punta sempre al nord. Se si gira magari fa un attimo una piccola variazione, ma poi ritorna. Grazie. Ma poi ritorna a puntare verso nord, è questo il senso. Non importa che cosa succede nella nostra vita, non importa a quali sollecitazioni siamo sottoposti, non importa se le cose vanno bene, vanno male, se siamo nella gioia, se siamo nel dolore, la nostra mente deve essere sempre predisposta alle cose spirituali, alle cose di lassù, sia nella gioia che nel dolore, perché anche nella gioia dobbiamo, ovvero anche la gioia va ricercata nelle cose spirituali, la vera gioia. Ed è solo in questo modo che possiamo progredire nella nostra crescita spirituale, nella nostra conoscenza di Cristo. Come possiamo trovare le cose di lassù? Dove dobbiamo cercare? E questo spero che sia chiaro a tutti, oggi sia solamente un ricordarcelo, no? Dobbiamo cercare nella Scrittura. Dobbiamo scavare nella parola di Dio, dobbiamo investigare, meditare, studiare questa parola, perché è qui che troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questa vita. Attraverso lo studio della Scrittura possiamo conoscere, comprendere le realtà divine e così la nostra mente sarà sempre più rivolta e predisposta a queste verità. È un susseguirsi di causa e conseguenza. Più studiamo, più comprendiamo, più capiamo, più vogliamo sapere e più torniamo a comprendere, più capiamo e più siamo assetati di conoscere il Signore. È solo in questo modo che possiamo difenderci dagli attacchi di Satana, cari fratelli e sorelle, dalle sue bugie, dalle sue eresie, ed è solo in questo modo che potremo vivere una vita che sia coerente con il nome che portiamo. Non ci chiamiamo cristiani a caso. Poiché siamo stati risuscitati con Cristo, aspiriamo alle cose di lassù, ci dice Paolo, non a quelle che sono sulla terra. Veniamo ora al secondo punto, una vita nascosta con Cristo. Il verso 3 dice così: poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, vero? È un concetto molto interessante. Anche qui vedete che Paolo usa un'espressione molto forte, dice: perché voi moriste. Che cosa sta facendo qui? Sta descrivendo il credente, lo stato, che cos'è un credente, no? Perché? Perché cerca di far comprendere in tutti i modi l'entità, la profondità di quello che è successo a questi colossesi nel momento in cui sono stati salvati, perché voi moriste. Ed è quello che siamo noi, quello che è successo a noi. Prima ha parlato della resurrezione di Cristo, ora parla di morte. Che cosa significa? Di cosa sta parlando qui? Cosa significa voi moriste? Sta parlando della morte al peccato, no? Voi siete morti al peccato, moriste al passato, quando siete stati salvati. Sappiate, dice, rendetevi conto, ricordate che voi siete morti al peccato, morti con Cristo su quella croce, lì sono stati inchiodati i vostri peccati, lì siete stati uniti al Salvatore. Quando Cristo è morto per noi sulla croce, i nostri peccati sono stati inchiodati con Lui, il peccato è stato vinto e noi siamo stati uniti a Lui in quella morte. Ed ecco che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Tra poco vedremo che cosa significa. Per il momento vogliamo concentrarci ancora un pochino su questa morte della quale parla Paolo, questa espressione così forte. Ci sta dicendo, sta cercando in tutti i modi di farci capire quanto è drastica, trasformante, definitiva ed efficace la salvezza. Non è una cosa superficiale, non è una cosa semplice. Non si cambia semplicemente, non si volta semplicemente una pagina. Si prende il libro, si butta via, si brucia e se ne prende uno nuovo. Per fare un esempio banale. Non è solamente voltare pagina. Leggiamo un brano in Romani al capitolo 6 che ci fa un po' comprendere e valorizza ancora di più quello che Paolo sta dicendo qui in questa lettera ai Colossesi. Capitolo 6, da verso 1 a 11. Paolo dice: che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Vedete come lo spiega bene qui. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Ecco questa unione con Cristo. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, ecco la morte e la vita. Sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha più potere su di lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Beh, spiegarlo meglio così, di così credo che non sia possibile. Questa trasformazione dell'essere umano che cambia completamente natura, che viene stravolto, viene addirittura morto, viene reso vivo. È importante, cari fratelli e sorelle, che realizziamo questa verità nelle nostre vite. È fondamentale. Non dobbiamo solo crederle intellettualmente, dobbiamo renderci conto che se siamo cristiani, se siamo nati di nuovo, questo è proprio ciò che siamo ora, oggi. È questo ciò che siamo. Siamo delle nuove creature in Cristo Gesù. E più comprendiamo questo fatto, più cercheremo di comportarci come tali, come nuove creature, con l'aiuto di Dio. Più ci comporteremo come tali, più conosceremo il nostro Signore e la sua volontà. Ricordiamo, cari fratelli e sorelle, quello che ha detto Paolo, no? Vi ricordate? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma se qualcuno pensa che questa sia una prerogativa solo di Paolo, qualcosa che è riservato solo a lui perché ha raggiunto un livello, il decimo dan della spiritualità, stiamo sbagliando. Stiamo sbagliando. Questa è una prerogativa di ogni cristiano. È una prerogativa di ogni cristiano. Siamo dunque morti al peccato e la vita che abbiamo ora è nascosta con Cristo in Dio, ci dice la Scrittura. E questo significa almeno tre cose, il fatto che questa vita è nascosta con Cristo in Dio. La prima cosa è che la vita spirituale dei credenti è unita al Padre e al Figlio, perché è con Cristo in Dio, questo l'abbiamo in parte già visto anche in Romani capitolo 6. La seconda cosa è che il mondo, le persone che ci conoscono, non possono comprendere fino in fondo il valore della nuova vita del credente, perché è nascosta. E la terza cosa è che i credenti sono custoditi eternamente da Dio, protetti da ogni nemico spirituale ed hanno accesso alle benedizioni di Dio. Ora qui, oggi, per noi nel 2019, conoscere questa realtà è importantissimo e dovrebbe portarci ad adorare e lodare Dio con ancora più fervore. La nostra vita è unita a Dio e Cristo Gesù, il nostro Creatore, il nostro Salvatore. Cosa potremmo desiderare più di questo? Quale condizione migliore di questa potremmo mai trovare per affrontare la vita di oggi con tutte le sue difficoltà? La vita di chi crede in Cristo non è facile. Non è facile perché vive in un mondo che gli è nemico, vero? Un mondo che ha interessi totalmente contrari, un mondo che ama le cose che il credente odia e che odia le cose che il credente ama. Come potremmo non essere in difficoltà in questo mondo? Il cristiano però, cari che mi ascoltate, ha queste certezze eterne, massicce come la roccia, indistruttibili come l'acciaio. La nostra vita spirituale è unita a Cristo in Dio e lo è per l'eternità. Noi siamo custoditi, protetti dal Signore. Sapere e realizzare, vivere queste verità è ciò che ci fa gioire nonostante le difficoltà di questa vita. Realizzarle, metterle in pratica, renderle vive, vere, presenti, efficaci nella nostra vita. Inoltre non dobbiamo meravigliarci se le persone che non conoscono il Signore non ci comprendono. Non dobbiamo abbatterci se qualcuno ci deride perché non siamo come loro o non ci comportiamo come loro. Non dobbiamo scoraggiarci se troviamo sulla nostra strada qualcuno che ci odia o ci vuole fare del male. La nostra vita spirituale è nascosta al mondo. Loro non possono comprendere fino in fondo le nostre motivazioni, i nostri comportamenti, la nostra umiltà, la nostra mansuetudine, il fatto stesso che facciamo del bene a chi ci fa del male. Non è comprensibile a chi non conosce Dio, a chi non conosce Cristo. Perché queste cose sono nascoste con Cristo in Dio. Quindi non dobbiamo meravigliarci né abbatterci. Così veniamo all'ultimo punto e concludiamo. Cristo la vita nostra. È bellissima questa espressione. Quando Cristo la vita nostra sarà manifestata. È un'espressione bellissima, profonda. In questi quattro versi l'Apostolo Paolo esalta la persona di Cristo in una maniera molto, molto profonda, molto radicata in verità inconfutabili. Tutte le verità della Scrittura sono inconfutabili, ma in questi quattro versetti c'è un tesoro così ricco che dovremmo veramente meditarli ogni giorno. L'Apostolo vuole farci comprendere in tutti i modi che il Signore, il Salvatore, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. È ciò di cui abbiamo veramente bisogno e non c'è altra cosa di cui possiamo aver bisogno che ci possa dare quella serenità di cui abbiamo bisogno. I Colossesi erano attaccati da tutti i fronti. Eresie assurde erano entrate nella Chiesa, il pericolo di sviarsi, di confondersi, di conformarsi al mondo e a delle sue bugie era più che reale. Paolo sta dicendo a questi cristiani che l'unico modo di combattere tutto ciò e trovare la strada giusta è esaltare Cristo. Non c'è altro modo. Dipendere da Cristo. Vivere Cristo. Non c'è altro modo. Paolo stesso diceva, per me vivere Cristo è, per me vivere è Cristo e morire è guadagno. Questo è quello che diceva l'Apostolo. Ecco perché qui usa questa espressione, Cristo la vita nostra. E questa è l'espressione giusta per descrivere la vita del credente. Cristo la vita nostra. La domanda è, stai realizzando questo nella tua vita? Puoi dire che stai vivendo Cristo? Sei così unito a Lui con un rapporto speciale, profondo, quotidiano da poter dire Cristo è la mia vita? Facciamoci queste domande, sono importanti, fondamentali per la nostra vita spirituale. Se sei un cristiano e la risposta è in questo momento no, sappi che sei in pericolo. Il pericolo è quello di essere guidato, o meglio trasportato dalle tue passioni, dai tuoi desideri umani, dai tuoi desideri carnali, che non portano alcun beneficio. Anzi, ti portano sempre più lontano dal Signore. Se non comprendi e non realizzi il fatto che sei una nuova creatura in Cristo Gesù, non ti comporterai come tale. E non avrai accesso a tante benedizioni per te. Se invece non sei un cristiano, se non hai creduto in Cristo Gesù come Signore e Salvatore, questa domanda non solo è molto importante, ma è fondamentale. È questione di vita o di morte. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, e al di fuori di Cristo non c'è vita. Ti invito a riflettere molto attentamente su ciò che hai ascoltato, se non hai conosciuto Gesù come Signore e Salvatore. E se c'è qualcosa che non hai compreso, ti prego di chiederlo, di fare delle domande, di non trascurare questo invito che il Signore ti fa oggi a riflettere sulla tua vita davanti a Lui. Infine, quello che ci dice Paolo, e con il quale e con questo concetto concludiamo, è un grande incoraggiamento. Dice: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, ovvero al suo ritorno, e che Gesù tornerà, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Ci aspetta una grande vittoria, ci aspetta un grande riconoscimento, ci aspetta una grande gioia. Se ora patiamo, soffriamo in vari modi in questa vita, quando Gesù tornerà e Lui sarà manifestato, anche noi saremo manifestati in gloria. Anche il fatto che noi siamo stati salvati sarà reso palese, senza alcun dubbio, davanti a tutti, nella gloria del Signore al suo ritorno. Così, con questo incoraggiamento, vogliamo pregare. Signore, la tua parola è meravigliosa. La tua parola è vera, è profonda, e Signore, tocca nell'animo più profondo. Grazie che ci hai fatto vedere, oh Signore, come quale cambiamento, quale trasformazione fai tu nella vita di un uomo, una persona, un essere umano che si rivolge a te per avere quella salvezza che solo tu puoi offrire, quella vita che solo tu puoi offrire, oh Signore. Grazie che ce lo ricordi ancora oggi, grazie che ci dici ancora oggi che siamo delle nuove creature, che siamo stati risuscitati con te, che la nostra vita adesso ha un senso, è vera, che un giorno, Signore, quando tornerai, saremo glorificati insieme a te, saremo manifestati, quello che crediamo, quello che siamo sarà reso evidente e saremo nella tua gloria. Grazie, Signore, che ci fai ancora oggi, che ci ricordi ancora oggi, questa mattina, che tu, oh Signore Gesù, sei seduto alla destra del Padre, che la nostra vita è nascosta con te in Dio e che siamo uniti con te spiritualmente, oh Signore, e che tu sei pronto a intercedere per noi, a proteggerci, a consolarci, a guidarci. Grazie, Signore, perché non potremmo desiderare cosa più preziosa, cosa più bella. Fa che questa parola, Signore, questi concetti possano rimanere nelle nostre menti, o Signore, nei nostri cuori, che possiamo vivere la nostra vita mettendo in pratica quello che abbiamo ascoltato questa mattina. Guidaci, Signore, ti preghiamo, nel nome di Gesù. Amen.